Oggi vorrei iniziare questo tempo con voi con una domanda molto diretta, ma dopo quello che ho ascoltato questa mattina già nell'introduzione e nei canti sono molto incoraggiato, perché oggi io e Lucia non ci siamo messi d'accordo, ma un po' svilupperemo un po' quello che già abbiamo potuto gustare in questo inizio di culto, per cui il Signore mi incoraggia che questo è proprio ciò che questa Chiesa ha bisogno di ascoltare oggi, come abbiamo iniziato. Adesso chiudiamo questa parentesi, facciamo finta che non vi ho detto niente, perché questo lo vedrete da soli. E quindi volevo rompere il ghiaccio con questa domanda diretta: quanto ci fidiamo della parola di Dio? Domenica scorsa con Davide abbiamo ascoltato le caratteristiche della parola di Dio nel Salmo 19. Abbiamo visto la perfezione della parola, la potenza, la bellezza e i benefici della parola di Dio, ed abbiamo anche citato il Salmo 119-105, che dice: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. È un bellissimo versetto, vero? C'è questa raffigurazione: una lampada attaccata al mio piede, una luce sul mio sentiero. Significa che fa luce sui miei passi. Significa, in altre parole, che in questo mondo sono nel buio assoluto ed ho bisogno di questa luce per vedere dove vado a mettere i miei piedi. È veramente un bellissimo versetto, e la domanda è la stessa di prima: quanto crediamo veramente a questo versetto? Perché, come abbiamo già detto altre volte e come abbiamo iniziato ad ascoltare questa mattina, è un bellissimo versetto quando le cose vanno tutto bene, ma quando questa luce ci mostra che stiamo andando da una parte sbagliata e c'è una salita da percorrere, oppure ci troviamo ad affrontare grandi difficoltà, che fine facciamo? Che facciamo con questa luce? Ci facciamo guidare veramente dalla luce, oppure gli mettiamo sopra un panno, o addirittura la spegniamo questa luce e la copriamo o spegniamo, perché quello che ci fa vedere è difficile da credere, è difficile da mettere in pratica, ci mostra una via in salita per noi e non è una strada umana semplice da percorrere. Perciò iniziamo ad appoggiarci su quelli che sono i nostri ragionamenti, sulle nostre esperienze, sulle nostre emozioni, e scelgo la strada più semplice per me, ma non la migliore. E così facendo torniamo nel buio e continuiamo ad andare di qua o di là, come fanno quelli di questo mondo, come fanno le persone che non hanno Dio, che non hanno la parola di Dio. La parola di Dio cambia le nostre vite se ci fidiamo e crediamo veramente a quello che ci dice. Oggi vedremo un'altra guerra che ha combattuto Israele, e questa mattina ho voluto iniziare con voi proprio con questo, diciamo, scossone, perché ciò che andremo a vedere in questa battaglia è qualcosa di completamente folle da un punto di vista umano. È qualcosa impossibile credere che sia avvenuto veramente. È qualcosa che è impossibile, come tra l'altro tante altre storie che ci mostra la parola di Dio sono impossibili da credere. Abbiamo cantato: questi due monti si incontreranno per il tuo Santo Spirito. Eppure quello che ascolteremo è qualcosa che è successo veramente, parola di Dio. Oggi studieremo Giosuè 11 e vedremo la quarta battaglia di Israele per la conquista della terra promessa. Ora qualcuno potrebbe dire: ma perché ci vengono raccontate tutte queste battaglie così ripetitive? Perché la parola di Dio continua a ripetere, a elencare tutte queste guerre? Queste battaglie sono così ripetitive non per complicare la nostra lettura della parola, ma hanno lo scopo di continuare a incoraggiarci. Continuare a incoraggiarci. Dio continua a incoraggiarci proprio attraverso la sua parola. Il Signore vuole incoraggiarci perché ci conosce e sa che basta poco per sviarci, per cadere nella paura o addirittura nella disperazione, nelle difficoltà che ci andiamo a trovare in questo mondo. Ecco perché abbiamo bisogno di stare attaccati e credere alla parola di Dio. Ma andiamo nel testo biblico di Giosuè 11 e leggiamo i primi 15 versetti. Giosuè 11 dal versetto 1 al 15. Che dice così: quando Yabin, re di Assor, ebbe udite queste cose, mandò dei messaggeri a Joab, re di Madom, al re di Simrom, al re di Aksaf, ai re che erano al nord, nella regione montuosa, nella pianura a sud di Kinnereth, nella regione bassa e sulle alture di Dor, a occidente, ai Cananei d'Oriente, di Occidente, agli Amorei, agli Ittiti, ai Ferezei, ai Gebusei, nella regione montuosa, agli Ibei, ai piedi dell'Ermon, nel paese di Mispa. E quelli uscirono con tutti i loro eserciti, formando un popolo innumerevole come la sabbia che è sulla riva del mare, e con cavalli e carri in grandissima quantità. Tutti questi re si riunirono e vennero ad accamparsi insieme presso le acque di Merom per combattere contro Israele. Il Signore disse a Giosuè: non li temere, perché domani a quest'ora io farò in modo che siano tutti uccisi davanti a Israele. Tu taglierai i garretti ai loro cavalli e darai fuoco ai loro carri. Giosuè dunque, con tutta la sua gente di guerra, marciò all'improvviso contro di essi alle acque di Merom e piombò loro addosso. Il Signore li diede nelle mani degli israeliti, i quali li batterono e li inseguirono fino a Sidone la Grande, fino a Mesrefot-Maim e fino alla valle di Mispa, verso oriente. Li batterono senza lasciare scampare nessuno, e Giosuè li trattò come gli aveva detto il Signore. Tagliò i garretti ai loro cavalli e diede fuoco ai loro carri. A suo ritorno, e in quel medesimo tempo, Giosuè prese Asor e ne fece perire di spada il re, poiché Asor era stata nel passato la capitale di tutti questi quei regni. Mise anche a fin di spada tutte le persone che vi si trovavano, votandole allo sterminio. Non vi restò anima viva e diede Asor alle fiamme. Giosuè prese pure tutte le città di quei re e tutti i loro re, li mise a fin di spada e li votò allo sterminio, come aveva ordinato Mosè, servo del Signore. Ma Israele non incendiò nessuna delle città poste in collina, salvo Asor, la sola che Giosuè incendiò. I figli di Israele tennero per sé tutto il bottino di quelle città e il bestiame, ma misero a fil di spada tutti gli uomini fino al loro totale sterminio, senza lasciare anima viva, come il Signore aveva comandato a Mosè, suo servo. Così Mosè ordinò a Giosuè, e così fece Giosuè, il quale non trascurò nessuno degli ordini che il Signore aveva dato a Mosè. Come abbiamo letto, il nostro brano ci parla di un'altra guerra. Una guerra al nord, una guerra per la conquista della regione settentrionale della terra promessa. E come abbiamo letto, possiamo dire che oggi il Signore ci vuole far sapere che il popolo di Dio ottiene una grande vittoria, giusto? Quindi potremmo già chiudere il nostro testo e ad andare a casa. Sto scherzando naturalmente, sto scherzando perché quello che voglio dire è che questo non è l'argomento principale che ci presenta il nostro racconto. Cioè non è tanto sapere che il popolo di Dio ottiene la vittoria, questo è un aspetto importante, sì, perché è un po' la tematica di tutto il libro di Giosuè, che Dio mantenne le promesse fatte ai padri, ma non è l'argomento principale. La verità principale che il testo ci enfatizza è nei particolari del testo. e nei particolari del testo. Possiamo dire il segreto per cui Israele ha ottenuto una grandissima vittoria. Come abbiamo detto all'inizio, la parola di Dio è stata scritta in questo brano per incoraggiare innanzitutto il popolo di Dio, Israele, anche in futuro le future generazioni dovevano ricordarsi nelle loro battaglie future dei dettagli di questo racconto, e questi dettagli sono utili ed efficaci per incoraggiare tutti i lettori, compreso noi, che si avvicinano a leggere questo testo. Il Signore ci tiene non tanto a farci sapere che Israele ottiene la vittoria, ma cosa ha determinato questa vittoria. Il nostro brano enfatizza quattro scenari. Potremmo dire che il testo ci presenta quattro ingredienti che fanno realizzare questa vittoria, e sono quattro ingredienti che hanno bisogno di stare tutti uniti, non possiamo lasciare fuori nessuno di questi ingredienti. Avete presente quando si fa la torta? La torta ha una serie di ingredienti: c'è il lievito, c'è la farina, eccetera, eccetera. Non vi voglio far venire fame, in realtà sì. E la torta, per essere buona, ha bisogno di tutti questi ingredienti. E a volte ci devi mettere magari qualcosa di amaro, che ne so, ci devi mettere il limone, che è aspro. Ma questo amaro o questo aspro danno alla torta un certo gusto equilibrato, perché vanno a contrastare altri sapori, che ne so, troppo dolce. Quindi è utile anche l'amaro nella torta. Oggi il Signore, attraverso questo brano, vuole farci venire fame, non una fame umana, ma una fame spirituale. Il Signore ci dà la ricetta per affrontare e vincere ogni battaglia spirituale che affrontiamo. Potremmo aggiungere, ci dà la ricetta per somigliare sempre di più a Cristo. E chiaramente stiamo parlando di vittorie, non secondo le nostre aspettative, ma secondo il proposito di Dio. Ma vediamo la ricetta, un ingrediente alla volta. Sono quattro ingredienti necessari per vivere una vita cristiana trionfante. Il primo ingrediente che enfatizza il nostro testo è: come in ogni battaglia, per essere una battaglia c'è bisogno di un nemico. C'è bisogno di un nemico. Questo è l'ingrediente amaro. Questo è quello aspro, che non fa parte delle nostre aspettative. Noi non metteremo mai battaglie, non la metteremo questo nemico. Ma per Dio, e secondo la parola di Dio, questo nemico è necessario. Per cui la prima scena ci mostra un grande nemico per il popolo di Dio. Non voglio confondervi, questo è il punto esegetico, quello omiletico, o in altri termini l'ingrediente applicativo, lo vedremo alla fine quando comprenderemo meglio questo racconto. Quindi la prima scena ci mostra un grande nemico per il popolo di Dio. Leggiamo i primi cinque versetti di nuovo. Quando Iabim, re di Asor, ebbe udito queste cose, mandò dei messaggeri a Jobab, re di Madon, al re di Simron, al re di Afkas, ai re che erano al nord nella regione montuosa, nella pianura sud di Kinneret, nella regione bassa e sulle alture di Dora occidente, ai cananei d'oriente e di occidente, agli amorei, agli ittiti, ai ferezei, ai gebusei nella regione montuosa, agli ilbei, ai piedi dell'Ermon nel paese di Mispa. E quelli uscirono con tutti i loro eserciti, formando un popolo innumerevole come la sabbia che è sulla riva del mare, e con cavalli e carri in grandissima quantità. Tutti questi re si riunirono e vennero ad accamparsi insieme presso le acque di Meron per combattere contro Israele. La prima scena inizia con questo re Iabim, il re di Asor, che ebbe udito queste cose. Vi ricorda qualcosa questa scena? Passato un po' di tempo, l'abbiamo trovata la volta scorsa al capitolo 10, se ci ricordiamo, al versetto 1, quando Adoni Sedec, re di Gerusalemme, udì che Giosuè aveva preso Ai, eccetera, eccetera, dice alla fine fu tutto spaventato. Qui abbiamo un altro re che ebbe udito queste cose. Il re di Asor viene a conoscenza che Israele ha conquistato tutto, ha conquistato la parte meridionale, la parte centrale, adesso è pronto per andare da loro. E ora, prima di proseguire, vorrei che riflettiamo meglio sui versetti che abbiamo appena letto. Forse non ci abbiamo fatto caso a quanti dettagli ci sono. Forse non abbiamo fatto caso a quanto spazio l'autore usa per parlare dei nemici del popolo di Dio. Perché l'autore si è divagato così tanto per specificare i vari re, per indicarci i vari luoghi, per indicarci i vari gruppi etnici nemici del popolo di Israele, come dice al versetto 3, ai cananei d'Oriente, di Occidente, Amorei, Titi, Perezzei, Gerusei, eccetera, eccetera. Perché lo scrittore non ha abbreviato questa scena per rendere magari la lettura meno pesante? Che ne so, tutti questi re del nord si unirono tutti contro Israele. Perché? Perché altrimenti il testo perderebbe la sua efficacia. Il Signore vuole portarci dentro la battaglia, vuole portarci tutta questa ampia, dettagliata e precisa descrizione dell'opposizione di Israele, ci fanno comprendere la pressione che c'è in questo momento su Israele. È una situazione senza speranza da un punto di vista umano. Israele non ha nessuna possibilità di uscire vittoriosa. Le prime tre battaglie di Israele per la conquista della terra promessa si svolgono contro dei nemici, possiamo dire, quasi insignificanti rispetto a questi. Sembra che Dio li mettesse davanti dei nemici sempre più grandi e più potenti. Ha iniziato, se ci ricordiamo, con Gerico, una piccola cittadina. Gerico aveva una superficie di circa 2,5 ettari. Poi Ai era uguale a Gabaon. Gabaon fece alleanza con Israele ed era circa quasi 8 ettari l'uno. Poi abbiamo la battaglia a sud contro Gerusalemme. Questa inizia a essere una battaglia più grande, dove, se ci ricordiamo, Dio fermò il sole per quasi un giorno intero per permettere a Giosuè di conquistare tutta quella parte. Ma qui c'è qualcosa di ancora più grande. Al versetto 1 viene menzionata questa città, Asor. E nella seconda parte, se ci avete fatto caso, del versetto 10, ci viene detto che Asor, lo leggo, era stata nel passato la capitale di tutti quei regni. Ho scoperto che Asor era una città metropolitana. Era situata presso un'arteria internazionale di trasporto che si chiamava la Grande Strada Maestra. Era la città più estesa di Canaan ed era il centro più potente della Galilea. La città di Asor era una città fortificata, cioè aveva grandi e spesse mura. Era divisa in due parti. C'era una parte alta, che era circa, capeggiava di 40 metri sul piano circostante. Poi era in mezzo, aveva tutto intorno probabilmente un fossato profondo che la separava dall'altra parte più bassa, e solo la parte alta era 10 ettari, cioè era 4 volte Gerico. La parte più bassa aveva un recinto che la proteggeva tutta, era 70 ettari, cioè 10 volte Ai. Ed era anche questa protetta e fortificata da ogni lato. Ed questo nome di Asor figura non solo nella Bibbia, ma ho trovato che anche dei testi storici la descrivono, la ricordano come nel XVIII secolo avanti Cristo, l'età del bronzo. La quarta battaglia di Israele quindi ha a che fare con un avversario temibile sia da un punto di vista politico che militare. Qui c'è una potenza contro Israele che si sta preparando. Inoltre vediamo velocemente che questo re fa appello proprio al suo potere politico verso quei territori che erano stati sottoposti ad Aso, e fa venire soldati provenienti da tutti questi regni circostanti, sia dei territori montuosi che pianeggianti. Poi il versetto 3, l'abbiamo letto, ci dà altri dettagli ancora l'autore sui gruppi etnici, e c'è un grandissimo territorio coinvolto. E al versetto 4 arriva lo scrittore all'apice di questa scena e ci mostra la superiorità numerica e tecnologica dei cananei. E quelli uscirono con tutti i loro eserciti, formando un popolo innumerevole come la sabbia che è sulla riva del mare, con cavalli e carri in grandissima quantità. Formarono un popolo, dice qui, innumerevole come la sabbia nel mare, e poi dice con cavalli e carri in grandissima quantità. E come detto, tutto viene enfatizzato. Israele ha un nemico davanti molto potente e numeroso, ben preparato alla guerra. Per fare un confronto ai tempi di oggi, Israele ha davanti dei soldati con dei carri armati, con dei missili, navi, elicotteri, aerei da guerra, eccetera. Quanta possibilità ha, da un punto di vista umano, un popolo, se vogliamo paragonarlo, che va solo con i fucili? Nessuna. Nessuna. La cosa più intelligente, umanamente parlando, che poteva fare Israele era alzare bandiera bianca e arrendersi al nemico. La Bibbia qui, con tutti questi dettagli, vuole impressionare la nostra immaginazione, vuole portarci lì in mezzo al conflitto, non vuole semplicemente informare i nostri cervelli, ma l'autore vuole toccarli. Questo fa la parola di Dio, vuole portarci in questa guerra. Dio vuole farci sapere che Israele è un nemico adesso davanti, reale, molto grande. Nella Bibbia, non a caso, questi versetti sono intitolati, nella mia Bibbia, Nuova Riveduta, cioè sono intitolati La grande battaglia presso le acque di Meron. Non so se anche da voi è scritto così. Non una semplice battaglia, ma grande battaglia. Ma tutta questa enfasi su questo reale nemico hanno lo scopo non di impaurirci, quanto più di far risplendere ancora più intensamente la potenza di Dio nel liberare il suo popolo dalle loro mani. Il versetto 5 dice che presso le acque di Meron Israele ha davanti a sé una montagna non da scalare, una montagna che gli stava venendo addosso. Forse tu non hai un popolo così numeroso da combattere, forse tu non hai un nemico con tutte queste armi, ma forse anche tu hai davanti una battaglia, una montagna che ti sta venendo addosso, che ti è venuto addosso. Forse il tuo nemico si chiama perdita, forse il tuo nemico si chiama sofferenza, forse il tuo nemico si chiama malattia, forse si chiama solitudine, forse stai combattendo la tua battaglia sul lavoro, forse la tua battaglia è in casa tua, forse è con i tuoi parenti, forse la tua battaglia è meno grande di questa. Forse stai lottando contro l'ansia, contro la paura. Mettiamoci ognuno le proprie montagne. Mettiamoci quello che vogliamo. Forse anche tu sei impressionato da questo grande nemico che hai davanti e che ti sembra impossibile da sconfiggere e vuoi alzare bandiera bianca. Però aspetta un attimo, non perderti d'animo, perché hai ragione, questo nemico è impossibile da sconfiggere per te, ma non per il Signore. Per lui è qualcosa di insignificante, distrugge ogni nemico se ci fidiamo di lui. Ma dobbiamo fermarci ancora un attimo per capire qual è l'ingrediente per noi, il nostro ingrediente spirituale. Le prove e le battaglie ci sono, le abbiamo tutte, ed aggiungo ogni giorno. Noi non le vorremmo, ma Dio ce le dà. Per cui la domanda per noi, che abbiamo sentito stamattina, in che modo noi ci facciamo, in che modo dobbiamo somigliare a Cristo? In altre parole, come dobbiamo affrontare le battaglie che ci vengono messe davanti? E per rispondere voglio ritornare in questa battaglia, ma voglio andare un po' indietro. Ricordiamoci che Israele sta combattendo una battaglia per chi? Per Dio. E ricordiamoci che la vecchia generazione non ha voluto combattere questa battaglia per Dio, non si è fidata di Dio, avevano già visto questo nemico gigante da combattere e non sono voluti andare lì. Si sono lamentati della cura di Dio, hanno detto: il Signore poteva farci morire in Egitto e vuole farci morire in Canaan. Hanno alzato bandiera bianca. E se ci ricordiamo, Dio non ha gradito questa mancanza di fede. Dio ha sterminato tutta quella generazione nel deserto. Per cui questa nuova generazione di Israele adesso era lì e doveva combattere questo nemico perché faceva parte del piano di Dio per loro. Ed era Dio che li aveva messi in quella condizione. Allo stesso modo Dio fa con noi. Anche se noi siamo sotto la grazia, le prove o le battaglie che affrontiamo fanno tutte parte del piano di Dio. Abbiamo citato, ce l'ho scritto anche io, abbiamo citato Romani 8:28. Abbiamo citato 8:28 e dice: tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Tutto coopera al bene, quindi sono necessari. Ma mi viene in mente un altro passo che abbiamo studiato da poco con Simone. Prima Pietro, dove dice: per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, salto la parte centrale, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. È necessario che siate afflitti da svariate prove. Non è utile, dice Pietro, è necessario. La nostra fede ha bisogno di crescere e di fidarci di più di Dio, sempre di più. Per questo affrontiamo tante prove. Questo è il primo ingrediente per noi necessario per la torta, per essere buona. Israele sta portando avanti con fiducia il piano di Dio in questo momento. Questo non significa che non avesse paura. Può darsi che avessero molta paura. Il testo ci fa comprendere al versetto 6 che Giosuè aveva paura. Perché Dio gli dice: non temere. Ma contro ogni tipo di ragionamento umano si stavano fidando delle promesse di Dio. E anziché alzare bandiera bianca, Israele è lì, non scappa, non si lamenta, ma con tanto coraggio è davanti a questa montagna di uomini, di carri e di cavalli. E quindi per noi in via applicativa il primo ingrediente per vivere una vita cristiana vittoriosa è quello di accettare le battaglie che Dio ci mette davanti. Quindi se volete scrivere: affronta con fede ogni battaglia permessa da Dio nella tua vita. Affronta con fede ogni battaglia permessa da Dio nella tua vita. Ma come detto, abbiamo bisogno di tutti gli altri ingredienti. La torta non è buona solo con questo ingrediente. Perciò andiamo avanti. Il secondo ingrediente è: confida pienamente nella sovranità di Dio. Confida pienamente nella sovranità di Dio. Leggiamo intanto il versetto 6. Il Signore disse a Giosuè: non li temere, perché domani a quest'ora io farò in modo che siano tutti uccisi davanti a Israele. Tu taglierai i garretti ai loro cavalli e darai fuoco ai loro carri. Il secondo ingrediente necessario per vivere una vita cristiana trionfante è quello di confidare perfettamente nella sovranità di Dio. Ricordiamoci la scena che abbiamo appena lasciato. Israele ha davanti a sé una montagna, uomini, carri e cavalli, un esercito innumerevole come la sabbia del mare, ha delle potenti armi contro e arrivano le parole più belle e rassicuranti che uno possa mai sentire. Il Signore dice: non li temere. Non li temere. Dio parla, non parla chiunque, ma parla Dio e gli dice: non li temere. Che belle parole sono queste. E sono veramente le più belle parole che noi uomini possiamo mai desiderare di ascoltare. Dio che ti dice queste belle parole. Ma tante volte sono parole belle solo quando le diciamo agli altri. Perché cosa avremmo fatto noi in quella situazione con queste parole del Signore? Signore, su, dai, non scherzare. Ma hai visto chi ci sta di fronte? Hai visto, Signore, chi ci sta di fronte? Hai visto questa malattia? Hai visto il mio dolore? Eccetera, eccetera. Come si fa a non temere? Notiamo che il Signore tranquillizza Giosuè con la sua parola. E la sua parola ci mostra la sua sovranità. Dice, perché domani a quest'ora io farò in modo che siano tutti uccisi davanti a Israele. Dice, io farò in modo, Dio fa l'azione, Dio farà in modo, nella sua sovranità, che questo esercito sia distrutto. Non ci dice come, ma farà in modo. E da un tempo ben preciso, domani a quest'ora, in un solo giorno, questa grande montagna di uomini che Israele aveva davanti era determinata da Dio. Dio aveva messo Israele in quella condizione non per distruggerlo, ma per farlo trionfare. Come abbiamo ascoltato prima, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Dio non aveva perso il controllo di quella situazione, ma l'ha determinata lui stesso. E sapeva anche quando e l'ora esatta Israele avrebbe trionfato. Non c'è nessun dubbio nelle parole del Signore. Giosuè si doveva fidare e Giosuè si fida di questa parola. Ora qualcuno potrebbe dire, ma per Giosuè è stato facile. Dio parlava con lui faccia a faccia. Dio parlava con lui come parla con noi, attraverso la sua parola. Giosuè ricordava anche Deuteronomio 20, versetto 1, che leggo io, che dice, quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici, vedrai cavalli, carri e gente più numerosa di te, non li temere, perché il Signore, il tuo Dio, che ti fece salire dal paese d'Egitto, è con te, è con te. La stessa cosa fa Dio con noi. E dice anche a noi le stesse parole che ha detto a Giosuè, non temere. Noi non siamo Israele, non abbiamo sostituito Israele, ma Dio alla Chiesa dice le stesse cose nel Nuovo Testamento. Ad esempio, sempre restando in Romani 8, al versetto 31, l'abbiamo detto altre volte, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Matteo 28, 20, Gesù dice, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. In altre parole, Gesù dice, non temere, perché io sono vicino a te. Le stesse parole che Dio ha usato con Giosuè in Deuteronomio. Ancora vediamo Giovanni 16, 33. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Gesù ci dice che ci saranno le tribolazioni in questo mondo. Ma dice fatevi coraggio, un altro modo per dire non temere. E ce ne sono tanti altri in Giovanni, nell'Epistola agli Ebrei, in Pietro. Ne voglio citare un altro, Filippesi 4, 4, che lo conosciamo benissimo. Dice rallegratevi sempre nel Signore, ripeto rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino a ognuno di noi. Questo lo aggiungo io, ma questo è il senso del brano. Qui addirittura Paolo dice rallegratevi davanti a questo nemico. Non temete, il Signore è vicino. Però come abbiamo detto all'inizio, che fine fanno queste parole quando arrivano le difficoltà? Finché va tutto bene cantiamo io ti seguirò ovunque, io amo il Signore, Gesù è il mio Signore, citiamo tanti versetti della Bibbia, magari giusti, citiamo i salmi che sono lì per incoraggiarci. Ma quando arrivano i problemi, aspetta un attimo, che fine fanno queste rassicurazioni di Dio? Quando crediamo veramente a queste parole, non temere. I nostri occhi in quel momento guardano solo l'esercito e i carri, più che la parola di Dio. E torniamo alla nostra domanda, quando crediamo alla parola di Dio? Ed è doveroso ripetere ancora qualcosa che abbiamo detto, che ho sentito da dire anche a Lucia, una vita di fede trionfante non significa che Dio annienterà le nostre montagne che ho davanti sempre e o che andrà tutto bene secondo quelle che sono le mie aspettative, ma che andrà sicuramente tutto bene secondo ciò che Dio vuole, che ha determinato per la sua gloria o per farmi somigliare più a Cristo. Quindi se sono un vero credente, anch'io voglio, non devo ma voglio vivere per la gloria di Dio. Quindi se Dio ha deciso di lasciarmi con una spina nella carne, se ha deciso di lasciarmi continuamente nella battaglia, e se ha deciso, voglio essere non pessimista ma realista, che devo morire in quella battaglia, perché tutti noi dobbiamo morire, cari fratelli. Devo accettarlo. Ed anche qui la parola mi aiuta ad accettarlo. Dio è fedele e non ci abbandona in ogni battaglia che affrontiamo, anche la più catastrofica. Siamo noi che non lo vediamo, che non vogliamo quel tipo di aiuto. Prima Corinzi 10:13 dice: Dio è fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Dio è fedele e nella peggiore delle ipotesi, se devo morire in questa battaglia, se devo restare solo, qualsiasi altro peso che mi trovo a portare, Dio lo porterà con me. E sono veramente parole molto rassicuranti. Dobbiamo per cui riposare, allineare le nostre esistenze alla sovranità di Dio. Non è Dio che si deve allineare alle nostre esistenze, alla nostra sovranità, ma siamo noi che ci dobbiamo allineare alla sua. La sovranità di Dio ci deve far riposare nella sua cura amorevole. Confidare nella sovranità di Dio è ciò che fa la differenza. Giosuè non stava combattendo per se stesso, ma fidandosi della parola di Dio stava collaborando volontariamente con la sovranità di Dio, portando avanti il suo piano. Tanti credenti pensano che Dio debba risolvere ogni problema materiale, che certe situazioni accadono perché sono fuori dal controllo di Dio, che Dio non c'entra nelle prove della vita, nelle malattie o nelle difficoltà. E magari non si rendono conto, ma questo pensiero abbassa Gesù. In pratica Gesù deve essere tutto per noi, Gesù diventa il nostro maggiordomo al servizio del credente, Dio lo facciamo diventare il nostro genio della lampada. Dice: ma in passato ha risposto a quella preghiera. Forse perché ha avuto tanta grazia per noi che eravamo deboli nella fede. Dio lo facciamo diventare il genio della lampada. Dio fammi questo o quest'altro. E quando non lo fa, che cosa succede? Ci arrabbiamo con Dio. Perché siamo noi Dio e il nostro servitore, Lui, non ha soddisfatto le nostre esigenze. Questo è chiamato Vangelo della prosperità. Ed è entrato in ogni chiesa, purtroppo, ha sfondato le porte di ogni chiesa. Dio viene abbassato continuamente, l'uomo prende il suo posto. E ho riflettuto su questa cosa, perché non si predica tanto sull'Antico Testamento, si predica solo sul Nuovo e si fa un'idea sbagliata di Dio. La parola di Dio è completa, ci serve tutta. E per noi di questa Chiesa non deve essere così. Noi vogliamo servire il Dio della Bibbia, il Creatore del cielo e della terra, e vogliamo allinearci a quella che è la sua volontà e servirlo per la sua gloria. Quindi confidare nella sovranità di Dio è un ingrediente indispensabile per ottenere una vita trionfante. Quando si attacca la sovranità di Dio, gli si sta dicendo che Lui è fuori controllo dalle situazioni, che Dio non è capace di fare il suo mestiere, di fare Dio. Anche nel mondo che è in pieno caos, che è in pieno caos questo mondo, sta andando avanti, per usare le parole del versetto 6, ha fatto in modo che vada. È vero che c'è un principe di questo mondo che porta tanto caos, ma al di sopra di lui c'è un Dio che ha determinato che vada così, per un piano più grande. Gesù in Matteo 6, dal versetto 25, se volete leggerlo a casa, parla di non essere in ansia, ma di fidarsi di Dio che ha il controllo perfetto delle nostre vite. In Matteo 10, dal versetto 29, sono parole di Gesù, dice: due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro, quando a voi perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Gesù dice: non temere, ancora questa bellissima parola, non temere, non siate in ansia, Dio ha cura perfettamente di voi, anche dei vostri capelli. Ma dire ma dice anche che non cadrà un passero senza che cosa? Senza il volere del Padre mio. Significa che anche i passeri, quando muoiono, cadono perché Dio lo ha permesso, o meglio, perché Dio ha determinato che è arrivata la loro ora. Quando noi ci lamentiamo di quello che sta succedendo nelle nostre vite, sia se sono piccole o grandi battaglie, stiamo peccando e stiamo accusando Dio di non avere una cura amorevole verso di noi. E non voglio mancare di sensibilità verso chi si trova nella prova, perché io non sono né esente da questi pensieri e neanche da questo peccato. Lamentarsi di Dio nelle situazioni difficili della vita è un peccato. Questo sermone innanzitutto per me, il Signore ha parlato e sta parlando a me, e spero che stia parlando anche a voi. La parola è veramente una lampada che deve far luce nelle nostre vite, anche in quello che crediamo veramente. Andando avanti, confidare nella sovranità di Dio perfettamente implica anche qualcos'altro, perché non si tratta solo di credere, affidarci alle promesse di Dio, ma significa anche agire di conseguenza. Lasciamo per un attimo da parte la seconda parte del versetto 6 e leggiamo il versetto 7. Giosuè dunque, con tutta la sua gente di guerra, marciò all'improvviso contro di essi alle acque di Merom e piombò loro addosso. Non so se ho letto bene, Giosuè si fida della sovranità di Dio e va nella sua tenda a dormire aspettando che Dio faccia tutto. Dio ha detto che farà, io posso riposarmi. C'è scritto così, vero? Scusate la mia battuta, ma Giosuè fa proprio l'opposto. La sovranità di Dio è una delle dottrine più contrastata, ma è anche la più male interpretata. Qualcuno attacca la sovranità di Dio dicendo che se c'è la sovranità di Dio, l'uomo sarebbe un burattino nelle mani di Dio e non avrebbe responsabilità. Qualcun altro attacca la sovranità di Dio dicendo che se Dio ha determinato qualcosa che si deve avverare sicuramente, allora lasciamo fare solo a Dio. Lasciamo fare solo a Dio, lo sforzo mio è irrilevante. So che questo argomento è molto difficile, non possiamo esaurirlo in questo breve tempo, ne parliamo martedì, ma non riusciremo neanche martedì. È un argomento veramente grande, c'è tanto e tanto da dire e da studiare. Quello che possiamo dire adesso però è che Giosuè aveva una comprensione migliore della nostra sulla sovranità di Dio, e la sua visione non è di lasciare andare, ma di afferrare. La sovranità di Dio produce e deve produrre fiducia che richiama i nostri sforzi al punto di abbandonarsi temerariamente, cioè al punto di osare, di rischiare. La sovranità di Dio ci porta ad agire. La sovranità di Dio non è una dottrina che incatena, ma è una realtà che ci libera. Il fatto che il Signore promette la vittoria non è un motivo valido per non usare il proprio cervello. Giosuè usa il proprio cervello fidandosi di Dio, che certamente avrebbe dato la vittoria, ma lui camminava facendosi guidare a questo Dio, mettendo in pratica la parola di Dio. Infatti nel testo vediamo che l'esercito nemico si trova presso le acque di Merom, come dice il versetto 7. Sapete dove si trova Merom? Merom si trovava a 12 chilometri da Asor, e studiando un po' il contesto geografico, questo posto ho trovato che le acque di Merom si trovavano nella parte alta della Galilea, a circa 1200 metri di altezza. E non so se siete mai stati ai laghi delle Aie oppure altri laghi che ci sono qui in zona, in quota. Non sono posti semplici da raggiungere con dei carri. Perciò alcuni studiosi suggeriscono che su queste alture ci fosse solo una parte dell'esercito, solo la parte del re di Asor, Yabin, ma non i carri e i cavalli che li aspettavano più sotto, più a valle. Giosuè per cui agì con astuzia, iniziando ad affrontare il nemico dalla parte più debole, e più un po' come c'è scritto qui, loro addosso. Anche questo, fratelli, è un ingrediente, uno dei più importanti per vivere una vita spirituale di successo. La sinergia, la collaborazione tra questo grande Dio e l'uomo che gli appartiene fa la differenza. Perché quel versetto di Romani 8:28, noi dobbiamo viverlo. Dio ce l'ha lasciato per farcelo vivere. Dio non ci tratta come dei burattini, ma ci tratta come persone intelligenti, scusate, per cui ci tranquillizza, dice non temere, vuole che noi lo invochiamo, che lo preghiamo, che abbiamo una relazione intima con Lui e vuole che agiamo di conseguenza per Lui, per quelli che sono i Suoi piani. Il credente per cui sposa la stessa causa di Dio. Il vero credente vuole fare la volontà di Dio prima della sua. La sovranità di Dio bisogna conoscerla e viverla. All'inizio sembra difficile, ma poi la dottrina più rassicurante e vincente per ogni credente. Noi dobbiamo camminare secondo la volontà di Dio. È difficile? Difficilissimo. Questo ci chiede il Signore. Passiamo a vedere il terzo ingrediente più velocemente. Il terzo ingrediente, se volete scrivere, riconosci la completa sufficienza dell'aiuto di Dio. Riconosci la completa sufficienza dell'aiuto di Dio. Sui versetti dal 8 a 11, non li leggeremo, ci parlano di questa vittoria, non ci sono tanti dettagli, ci dicono in che modo Israele ottiene la vittoria, finisce quasi tutto velocemente, non scampa nessuno, esattamente in un giorno, a quell'ora esatta, come aveva detto il Signore. Questo grande esercito è stato abbattuto e questo dimostra che c'è stato un miracolo. Non era qualcosa che poteva fare l'uomo. Dove andavano questi? Contro questi con i carri, con soldati veri. Dove andavano questi pastori? Però, anche qui vorrei guardare con voi un particolare che il nostro testo enfatizza. C'è l'ordine nella seconda parte del versetto 6 che abbiamo tralasciato e il versetto 9 che leggo, Giosuè ubbidisce a questo ordine un po' particolare, un ordine un po' bizzarro. Giosuè li trattò come gli aveva detto il Signore, tagliò i garetti ai loro cavalli e diede fuoco ai loro carri. Perché il Signore gli dice, gli dà quest'ordine, tagliare i garetti ai loro cavalli e dar fuoco ai loro carri? Tagliare i garetti significava rendere i cavalli militarmente inutili. Si trattava di tagliare il grande tendine nella parte posteriore, nelle gambe posteriori, tagliando questo tendine, il cavallo non poteva più correre per una battaglia, non aveva più quella spinta che doveva avere per assalire il nemico. E anche tutti i carri vengono incendiati, ma perché? Alcuni ritengono che gli israeliti abbiano incendiato i carri per ignoranza. Siccome non erano esperti guerrieri, erano pastori, non sapevano utilizzare di certo queste potenti macchine da guerra dei cananei. Perciò, non sapendoli usare, li hanno semplicemente messi fuori uso. Ma l'ordine è preceduto dal Signore, perciò ci deve essere un altro motivo. Il Salmo 27:20, versetto 7, dice: gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Isaia 31:1-3 dice ancora: guai, versetto 1, guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso, hanno fiducia nei cavalli, confidano nei carri, perché sono numerosi, e nei cavalieri perché sono molto potenti, ma non guardano al Santo di Israele e non cercano il Signore. Il Signore dà quest'ordine a Giosuè per insegnargli che per Israele, a differenza di tutti gli altri popoli umani, c'è un Dio potente che non ha bisogno di cavalli e cavalieri, che è pienamente sufficiente a soddisfare ogni loro bisogno e necessità. C'è uno scudo, una sicurezza per loro. Questa è una lezione valida, grandissima anche per noi. Dio proibisce ogni forma di sicurezza umana. Dio non vuole che il suo popolo confidi in qualcos'altro che non sia Lui. Dio vuole che i suoi si affidano completamente a Lui. E Dio è pienamente sufficiente ed affidabile a risolvere ogni nostro problema della nostra vita, ogni nostra battaglia. Dio non vuole che la sua gloria sia data a qualcun altro all'infuori di se stesso. Dio li stava liberando anche dalla tentazione di appoggiarsi in qualcos'altro che non fosse Dio. Ora anche qui mi sono chiesto: cosa avremmo fatto noi? Cosa avremmo fatto noi nei panni di Giosuè? Cosa avrebbe fatto la Chiesa? Non so voi, ma ubbidire a questo comando sembra folle, sembra veramente folle. Abbiamo questi potenti mezzi, abbiamo le bombe atomiche, abbiamo i missili contro ogni nemico e noi li gettiamo via. Ed anche qui dobbiamo ritornare alla nostra domanda iniziale: quanto crediamo o ci fidiamo della parola di Dio? Anche per noi la parola di Dio continua a chiederci di bruciare quelli che sono i nostri carri, i nostri cavalli, di morire a noi stessi e far crescere Dio, di togliere tutto ciò che fa crescere la nostra autosufficienza, il nostro orgoglio, la nostra arroganza. Tante volte noi non vogliamo togliere quelle che sono le nostre certezze, quelle che sono le nostre forze umane, non vogliamo gettarle via, perché probabilmente non ci fidiamo di Dio e della sua parola. Tante volte ci riempiamo la bocca di dipendere da Dio, invece la verità è che noi confidiamo nei nostri beni, nei nostri soldi, nella nostra salute e mettiamoci quello che vogliamo. Confidiamo nelle nostre forze. Poi succede che, siccome siamo sotto la grazia, continuiamo a tirare la corda e a fare di testa nostra. Allora può succedere, non è una regola fissa, che non possiamo limitare Dio, ma Dio può anche toglierci tutto ciò che ci separa da Lui, per farci dipendere solo da Lui. Non è un peccato avere dei beni materiali o la salute, mettiamoci quello che vogliamo, anche la famiglia, ma se questi prendono il posto di Dio, se sono la nostra forza, beh, allora è un peccato. Dobbiamo avere il coraggio di togliere, eliminare ogni certezza che non sia Dio. Dio deve essere la nostra sola certezza. Abbiamo da parte nostra il bene più importante che esiste, il creatore del cielo e della terra, che si è fatto uomo a morire sulla croce per noi. Mi vengono in mente le parole del Salmo 121, di questo salmista ormai esausto, fatto un lunghissimo viaggio di pellegrinaggio per andare a Gerusalemme, dice, guardando i monti che doveva ancora scalare, il sole che gli batteva sul collo, sul capo, non ci aveva più forze neanche per respirare, gli venivano meno. Il salmista, guardando sti monti, non ce la faceva più, dice: come farò? Da dove mi verrà l'aiuto? E che queste parole possono essere anche le nostre certezze. Il salmista risponde: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Salmo 121:2. Questo è il terzo ingrediente necessario per ottenere una vita cristiana vittoriosa: la sufficienza di Dio. Passiamo a vedere l'ultimo ingrediente, anche questo velocemente. La quarta scena ci mostra il modello del vero servo di Dio. In via applicativa, per noi il quarto ingrediente è: ubbidisci con coraggio alla parola di Dio. Ubbidisci con coraggio alla parola di Dio. Dai versetti 12 al 15 viene enfatizzato quest'ultimo ingrediente. Nei versetti, scusate. Perché Israele ha ottenuto tutto questo successo? Chiaramente senza togliere nulla a quello che abbiamo visto. Ma grande enfasi viene messa qui perché Giosuè è stato un vero servo fedele e ubbidiente. Leggiamo solo i versetti 12 e 15, che sono molto chiari. Giosuè prese pure tutte le città di quei re e tutti i loro re, li mise a fin di spada e li vietò allo sterminio, come aveva ordinato a Mosè, servo del Signore. E il versetto 15: come il Signore aveva comandato a Mosè, suo servo, così Mosè ordinò a Giosuè. E così fece Giosuè, il quale non trascurò nessuno degli ordini che il Signore aveva dati a Mosè. Possiamo dire che Giosuè ubbidì alla lettera a tutti gli ordini di Dio. Giosuè non trascurò nessuno degli ordini del Signore. E i comandi in questione sono citati in tanti testi dell'Antico Testamento. ne parliamo martedì se volete, Esodo, Numeri, Deuteronomio. È giusto una parentesi. L'obbedienza di Giosuè significava distruggere la popolazione nativa di Canaan. E come abbiamo già osservato in altre occasioni, la tendenza umana moderna è quella di considerare tali ordini come brutali e violenti, perché non comprendiamo il campo spirituale esteso su tutta questa terra di Canaan. Siamo sfrontatamente orgogliosi di pensare di essere più buoni di Dio. Siamo arroganti di pensare di essere migliori di Dio, di avere un'intelligenza superiore alla sua, ma dimostriamo con le nostre vite di non avere la minima idea di cosa significa la santità di Dio. Cosa richiede Dio da noi? La santità che Dio ci chiama ad avere. Il versetto 15 ci descrive un modello di serve di Dio. La caratteristica di questo uomo non è la sua disumanità, ma è l'ubbidienza a Dio. Lui ubbidisce agli ordini di Dio. Giosuè 15 dà le caratteristiche del modello del servo fedele che i futuri re di Israele o leader dovevano imitare. Ciò che distingue un leader spirituale non è la grandezza del suo popolo, dei suoi possedimenti, della sua forza, ma è l'ubbidienza a Dio. E questo è in linea con quello che ha fatto Gesù. Ancora, imitare Gesù. Gesù è il massimo servo fedele che sia mai venuto in carne ed ossa. E in Giovanni 8,29 ci dice: «E colui che mi ha mandato è con me, egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono». Gesù dice: «Non è stato lasciato solo, perché? Perché fa le cose che piacciono a Dio». Se ubbidiamo, Dio sarà con noi per farci vincere le nostre battaglie. Tanti credenti pretendono di avere una vita cristiana di successo, ma non vogliono in nessun modo ubbidire a Dio e alla sua parola. Tanti si portano dietro dei problemi enormi che magari li hanno presi prima di conoscere Dio, e le loro vite erano sballottate in quel periodo a destra e a sinistra. Eppure oggi che conoscono, dicono di conoscere la parola di Dio, non si lasciano correggere dalla parola di Dio, ma si ostinano anche oggi a continuare a fare di testa loro. Si continuano a mettere in situazioni spiacevoli, in piena ribellione, e poi pretendono che Dio risolva i loro casini. È come se io vedo attraverso questa luce la parola di Dio che c'è un buco davanti a me. La parola mi dice: non metterci i piedi dentro. E invece io ci vado a mettere non solo i piedi, mi tuffo. Prima non vedevo, ero giustificato. Ma adesso che scusa ho? E la parola di Dio è chiara: Dio vuole che i suoi ubbidiscono, e se non lo facciamo ci chiama ribelli. La parola di Dio cambia le nostre vite se la ubbidiamo. E per ubbidirli bisogna avere il coraggio di farlo. Matteo 7,21 Gesù dice: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli». In Giovanni 10,27 dice ancora: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono». Tanti credenti, che si dicono credenti ma magari lo sono, si mettono con dei non credenti. Ah, ma Dio ha convertito altre persone prima. Dio farà uguale. E se Dio non lo fa? La parola di Dio è chiara. Non ti devi mettere con un non credente. Ci fermiamo qui per ragioni di tempo. Questo è l'ultimo ingrediente, anch'esso indispensabile, usato insieme a tutti gli altri per trionfare delle battaglie spirituali. Avvicinandoci alle conclusioni, abbiamo aperto questo messaggio parlando di quanto crediamo veramente alla parola di Dio. Domenica scorsa abbiamo letto il Salmo 19, versetto 7, dice: «La testimonianza del Signore veritiera rende saggio il semplice». La testimonianza del Signore. Ed è proprio ciò che abbiamo visto oggi, una testimonianza del Signore. Una testimonianza di quello che Lui ha fatto in questa grande battaglia, una testimonianza che sembra quelle testimonianze che facciamo noi, che ne so, al battesimo. Noi testimoniamo di quello che Dio fa nelle nostre vite. Qui è Dio che che testimonia. Ogni messaggio nella sua parola è una testimonianza di Dio. E Dio ha testimoniato se stesso in questa parola. E se la testimonianza di un uomo la crediamo, e che può essere mendace, Dio non può mentire, quindi è vera. La Bibbia è piena di testimonianza del Signore, per cui la sfida per noi è quanto crediamo veramente in questa testimonianza. Concludendo, oggi abbiamo visto questo segreto, la ricetta, quattro ingredienti che devono esserci tutti, non ne può mancare neanche uno per vivere una vita cristiana vittoriosa. Devi usare quattro non ingredienti, e sono: accetta con fede ogni battaglia permessa da Dio, confida pienamente nella sovranità di Dio, riconosci la completa sufficienza dell'aiuto di Dio, ubbidisci con coraggio alla parola di Dio. Che il Signore ci aiuti a mettere in pratica quanto oggi ci ha voluto dire. Preghiamo. Padre, a te sia ogni onore e gloria, ti vogliamo innalzare, Signore, per la tua parola che ci hai lasciato, una parola ricca, potente, una lama capace di tagliare le nostre anime, dividerle, Signore, e farci penetrarle, Signore. Vogliamo chiedere che questa parola possa aver penetrato le nostre vite per metterle in pratica, Signore. E dopo questo messaggio non possiamo non chiederti perdono, perché quante volte alziamo bandiera bianca, Signore, nelle battaglie della vita, come quella vecchia generazione che tu hai distrutto, Signore. Quante volte, Signore, approfittiamo della grazia, Signore. Rendici persone sagge in questo anno, Signore. Rendici persone che hanno il coraggio, Signore, di mettere in pratica la tua parola, di viverla, di essere coerenti ad essa. Aiutaci a vivere secondo la tua sovranità, che è tutta specificata nella tua parola. Aiutaci ad agire, non a stare fermi lasciando che tu faccia ogni cosa, ma aiutaci a fare la nostra parte. Benedici, Signore, il futuro di questa Chiesa. Ti chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen.
Amen.